Piero Fassino, buonasera.
Buonasera.
E benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare il suo saggio, pubblicato dalla casa editrice romana Donzelli, saggio intitolato Dalla rivoluzione alla democrazia. Certo che queste due parole sono parole che impegnano e sono parole scomode, sono parole fondanti per molto tempo della nostra storia e non solo. Il cammino del Partito Comunista Italiano 1921-1991. Leggo nel risvolto di copertina che Piero Fassino è uno dei dirigenti del PC che condivise e gestì la svolta di Achille Occhetto, deputato, ministro, segretario di DS, fondatore del Partito Democratico, inviato europeo, sindaco di Torino, attualmente presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati. Piero Fassino, cominciamo subito con il lavoro attuale. Su che cosa, qual è il fascicolo più scottante che è sulle vostre scrivanie della Commissione Esteri della Camera dei Deputati?
È più di uno.
Immagino,
direi,
proprio in questo momento.
Intanto, diciamo, la situazione particolarmente difficile di tutto il Mediterraneo allargato, se lo si considera dallo stretto di Hormuz nel Golfo Persico fino allo stretto di Gibilterra, alle porte dell'Atlantico, è una sequenza di instabilità, di crisi, di guerre, no? Se si pensa alla criticità dell'Iran, alla fragilità dell'Iraq, alla guerra civile in Siria, in Yemen, in Libia, l'instabilità del Libano, la situazione molto critica nel Corno d'Africa, la penetrazione terroristica nel Sahel, quindi il Mediterraneo, che non è mai stato, diciamo, un mare tranquillo, questa volta però è pervaso e percorso da una quantità di instabilità che richiedono tutte di essere viste, affrontate con una strategia, tra l'altro, che non sia soltanto quella di inseguire una crisi dopo l'altra, ma cercare di ricostruire un sistema di stabilità e di sicurezza del bacino.
A cui aggiungerei anche la situazione della Turchia.
E naturalmente in questo Mediterraneo pesa in modo significativo, diciamo, l'azione quotidiana che la Turchia fa per affermare una sua egemonia, diciamo così, sia nel Mediterraneo orientale, ma più in generale in tutto il bacino. Poi un secondo dossier per noi strategico importante sono i Balcani. I Balcani sono in un lungo percorso di integrazione europea che ormai va avanti da quasi 20 anni e che noi riteniamo debba essere accelerato, perché l'integrazione dei Balcani nelle istituzioni europee è la condizione della stabilità della regione e della stabilità dell'Europa, se solo si considera come sempre storicamente i Balcani sono stati un luogo di conflitto e che poi si è propagato al continente intero. E poi il grande tema del rilancio del processo di integrazione europeo. Proprio questa mattina io e i miei colleghi abbiamo definito il piano con cui la nostra Commissione, la Commissione Esteri, accompagnerà per i prossimi 12 mesi la conferenza per il futuro dell'Europa che il 9 maggio l'Unione Europea farà decollare. Ed è un appuntamento particolarmente impegnativo, perché l'Unione Europea è un po' alla necessità di ridefinire i capisaldi del suo modo di essere. Penso, dopo questa pandemia, a tutto il tema degli strumenti finanziari dell'Unione Europea e come rimettere in campo una politica della crescita economica. Penso a tutto il tema delle migrazioni, penso al tema del cambiamento climatico, penso ancora al tema del rapporto tra l'Unione Europea e aree critiche, appunto, come il Mediterraneo. Insomma, è un appuntamento molto importante quello della conferenza, impegnerà per più di un anno tutte le cancellerie europee ed è giusto che l'Italia, che è un paese fondatore dell'Unione, faccia la sua parte e partecipi a questa ridefinizione, insomma, dei capisaldi del processo di integrazione. In qualche modo, come dico io, si affronti il tema di una terza fase dell'integrazione europea. La prima fase fu quella dei trattati di Roma, la seconda fase è quella varata con il trattato di Maastricht e l'euro, e oggi noi siamo alla necessità di far decollare una fase nuova e più avanzata del processo di integrazione, facendo i conti con un mondo che è molto più grande di allora. Penso al rapporto con la Cina, al rapporto con la Russia, alla necessità di ricostruire il rapporto transatlantico con gli Stati Uniti e via di questo passo. Quindi, come si vede, i dossier sono tanti sul nostro tavolo.
Lei ha citato la giornata del 9 maggio, una giornata importantissima per l'Europa perché è l'anniversario, la data del 9 maggio, è l'anniversario della storica dichiarazione di Schuman sulla costruzione dell'Europa. Il 9 maggio è un punto di forza della cultura, dell'identità europea. Ora, con tutto quello che lei ci ha raccontato, Piero Fassino, il Mediterraneo, i Balcani, l'integrazione europea, l'immigrazione, i rapporti con la Cina, la Russia, e credo che l'attività diplomatica verso l'estero sia veramente molto intensa. Ma sì. le faccio ancora una domanda per poi entrare nel suo saggio della rivoluzione alla democrazia. Ma secondo lei, oggi come oggi, che i tempi sono sempre molto veloci in tutto e per tutto, e spesse volte le notizie sono dei titoli di giornali, sono degli slogan, mentre la diplomazia, e lei è un esperto di queste cose perché non è da oggi che entra, che è dentro la politica estera, ecco, mentre la politica estera, la diplomazia vanno avanti, quasi per dire avanti adagio, quasi indietro, è ancora così oggi?
Ma vede, lei ha colto un punto che io, con cui io mi, come dire, mi devo confrontare tutti i giorni come me chi si occupa di politica estera. Da un lato viviamo nella società del tempo reale, dell'istante, del momento, no? Quindi viviamo nella società del tweet, per capirci, no? Del titolo, della notizia che brucia e dopo 3 secondi è immediatamente coperta da un'altra notizia, eccetera. E dall'altra però i processi politici, soprattutto i processi politici a livello internazionale, non sono risolvibili con un tweet, hanno bisogno di essere costruiti. La costruzione richiede pazienza, tenacia, discrezione, capacità di cogliere i punti su cui realizzare un incontro con l'interlocutore, capacità di interpretare e di capire i punti di vista diversi dai tuoi, no? E che non è una cosa banale, perché quando tu devi fare i conti con un interlocutore russo o cinese o americano o brasiliano, non basta che sia chiaro quello che vuoi tu, devi anche capire come quello stesso tema che stai discutendo loro lo vivono, lo interpretano, lo rappresentano, no? E quindi direi che l'azione di politica estera è, da questo punto di vista, una gigantesca partita di scacchi in cui a ogni mossa, no, corrisponde una contromossa, e devi essere capace di costruire quindi la tua azione con questa pazienza e anche con questa razionalità. E quindi, insomma, essere nel tempo della società di oggi, ma non farsi divorare dal tempo. E questa mi pare sia la difficoltà con cui tutti i giorni dobbiamo fare i conti.
Ed è una difficoltà importantissima quella da tenere sempre presente, ed è una difficoltà che non è solamente di oggi, ma una difficoltà di sempre.
Certo.
E anche quando il Partito Comunista era uno degli esempi di riferimento, perché a quel tempo, per esempio, c'era la Guerra Fredda, e tanto per citare un passo difficilissimo di una storia nemmeno tanto lontana. Lei comincia il suo saggio divulgativo, come mi piace dire, perché la parola divulgazione è una parola affascinante veramente, perché questo libro, che si sviluppa per circa 250 pagine in un linguaggio semplice ma profondo, ci porta a comprendere un passo della storia straordinario, che uno sia da una parte che sia dall'altra, bisogna conoscerla per capire esattamente. Qui non si comprende solamente, ed è già importante, la storia del Partito Comunista Italiano, anzi il Partito Comunista Sezione d'Italia, se non ricordo male, ma si comprende veramente come un partito abbia tracciato nel suo solco ideale, certo, nel suo solco ideale della sinistra, un pezzo importante della storia. Perché i partiti politici che cosa devono fare? Tracciare un solco nella politica, fare questo è la cosa più importante. E credo che il Partito Comunista, da quando nacque, il 21 gennaio 1921, con alterne vicende, abbia sempre avuto a cuore questa missione, Piero Fassino.
Sì, ma guardi, io ho scritto questo libro perché l'editore Donzelli, in occasione del centenario della nascita del PC, mi ha chiesto di scrivere un libro, appunto, che ricostruisse il cammino del Partito Comunista, e Donzelli mi ha chiesto di fare un libro che fosse agile, e quindi le dico subito che la difficoltà più grande è stata quella di raccogliere, di racchiudere 70 anni di storia in 280 pagine, cosa che è stata piuttosto ardua, e al tempo stesso un libro non solo agile ma accessibile a chiunque. Quindi io ho fatto un libro che sì, ha un impianto divulgativo e pedagogico. Questo è un libro che può leggere bene chi quella vicenda, quella storia, quei tempi li ha vissuti e si è riconosciuto, identificato. Chi li ha vissuti magari non si è riconosciuto e non si è identificato perché le sue idee erano altre, ma anche i tanti che per ragioni anagrafiche sono venuti dopo, ma che secondo me è giusto che conoscano quella storia, perché quella storia consegna un'eredità che arriva anche a loro. E il libro appunto è la ricostruzione di questo cammino che io mi sono fatto scrupolo di fare in modo che fosse non solo la storia del Partito Comunista Italiano, ma la relazione costante e continua in ogni passaggio tra quello che accadeva nel PC, le sue scelte politiche, e quello che accadeva fuori del PC, nella società italiana, nel movimento comunista internazionale, quello che succedeva nell'esilio durante il fascismo, in Italia durante gli anni della Repubblica, quello che succedeva a Mosca, cioè costruire una relazione costante tra la storia di un partito e il contesto, il tempo, lo spazio in cui quel partito ha condotto la sua storia. E come dice lei, anche perché il Partito Comunista Italiano, con i suoi pregi e anche con i suoi limiti, come tutte le grandi organizzazioni, la sua storia è fatta di continuità e discontinuità, di innovazioni e ripiegamenti, di intuizioni e cose giuste, anche di errori, come è normale nella vita di una grande organizzazione che attraversa un secolo. Quel partito ha lasciato però un'impronta e un segno di sé nella storia del paese. Quello che emerge dal libro è quanto il PC sia riuscito a costruire costantemente un rapporto tra le sue scelte e la storia del paese. Io alla fine del libro richiamo una delle eredità che secondo me ha valore e arriva fino a noi, ed è il valore, il primato dell'interesse generale. Il Partito Comunista, come tutti i partiti della Prima Repubblica, questo valore era anche un valore che ispirava l'azione degli altri partiti, dalla Democrazia Cristiana al Partito Socialista al Partito Repubblicano, cioè i partiti della Prima Repubblica sapevano che dovevano sempre trovare un punto di compatibilità tra gli interessi di parte di cui erano portatori e l'interesse generale del paese. E questa è stata la straordinaria esperienza dei grandi partiti che hanno costruito l'Italia repubblicana. Ed è un'eredità che, di cui noi forse abbiamo, come dire, che abbiamo sottovalutato e che oggi invece torna a essere importante. Quando Mattarella si è rivolto ai partiti di tutti gli schieramenti, gli ha detto: guardate che in una situazione come quella di oggi è necessario uno sforzo particolare e vi chiedo di appoggiare tutti insieme un governo di emergenza, di larga base parlamentare, fatto di partiti che fino a ieri erano su sponde contrapposte. Mattarella ha fatto riferimento a che cosa? Al primato dell'interesse generale. Ecco, quel valore, che è stato un valore forte della Prima Repubblica ed è un valore che ha ispirato la vicenda anche del PC, e torna a noi. Ecco come la storia di un partito che ha cessato di esistere nel 1991, e non c'è nessuna ragione per pensare che adesso bisogna rifarlo, no? Quindi il libro non ha nessuna, diciamo, non è venato da nessuna nostalgia, però bisogna essere consapevoli che quel partito, per il ruolo che ha svolto nella storia della Repubblica, per il consenso che ha raccolto nel paese, non dimentichiamo che a metà degli anni 70 il Partito Comunista Italiano ha raccolto un terzo dei consensi degli italiani, per il ruolo che ha svolto in mille, diciamo, passaggi della vita della Repubblica, quel partito ha lasciato un'impronta, ha contribuito alla storia della Repubblica. E
forse questa, mi scusi,
quando ha smesso di esistere, ha consegnato però un'eredità, ecco, che arriva fino a noi.
Quelle cose che lei ha detto, Piero Fassino, fanno parte, credo, di una parola importante, che forse può far pensare cose altre. La parola rivoluzione, perché il Partito Comunista Italiano aveva questa idea della rivoluzione, non quella delle barricate.
Io ho scelto un titolo che è chiarissimo, no? Dalla rivoluzione alla democrazia. Cioè un partito che nasce per fare la rivoluzione, perché la scissione di Livorno avviene perché la frazione comunista del Partito Socialista Italiano contesta la direzione del Partito Socialista di evocare la rivoluzione ma di non far niente per prepararla, e quindi decide di uscire dal PSI e fondare un partito perché vuole fare la rivoluzione. Quindi il PC nasce per fare la rivoluzione. Poi, lungo 70 anni, la rivoluzione non la fa. E invece fa un'altra cosa. Diventa via via un cardine fondamentale della costruzione della Repubblica e della democrazia italiana. Ecco perché quel titolo. E il libro è questo cammino, questo lunga, quello che io chiamo nella conclusione del mio libro, la lunga traversata del deserto. No? Sei partito con una finalità, quella finalità non hai dovuto fare i conti col fatto che non era praticabile, e invece ti sei data una finalità che, secondo me, perfino, diciamo, nell'interesse del paese più alta ed è stata più utile, che è stata quella di essere un grande soggetto costruttore della democrazia italiana.
Eh sì, questo grande soggetto ha creato veramente una storia del Partito Comunista che era in ogni modo di esempio anche per i partiti comunisti di altri, delle altre nazioni, perché uomini come Togliatti, e quindi per esempio la triade, ricordo Terracini, Umberto Terracini, lo stesso Togliatti, Angelo Tasca, quando loro andavano a incontrare i loro colleghi, è certo che portavano una qualità culturale che non poteva non essere presa in considerazione. Cosa ne pensi?
Questa è una delle caratteristiche che ha fatto il PC particolarmente originale nel panorama dei partiti comunisti, e cioè il PC è sempre stato diretto da intellettuali. Gramsci è stato un grande intellettuale, Togliatti lo era, Berlinguer lo era, ma tutti i principali dirigenti, pensiamo ad Amendola, pensiamo a Ingrao, pensiamo a Natta, pensiamo a tanti altri, erano Alicata, Macaluso, Raiklin, Tortorella, potremmo fare un lungo elenco di Napolitano, no? Di nomi dei principali e più prestigiosi dirigenti del partito, che tutti erano caratterizzati da un forte alto spessore intellettuale. E questo ha consentito al PC di avere un pensiero politico proprio. Il PC era un partito comunista che era diverso dagli altri partiti comunisti perché era stato capace di sviluppare via via, da Gramsci in poi, un suo pensiero, una sua cultura politica, che partiva naturalmente dall'alveo originario, dal pensiero marxiano, ma che non era la trasposizione meccanica in Italia del pensiero marxiano, ma invece era l'originalità di un pensiero che faceva incontrare il pensiero di Marx con la cultura italiana, con l'idealismo, diciamo la scuola filosofica idealista italiana, con la società italiana e le sue caratteristiche. C'è un episodio molto significativo del 1920. A un certo punto si presenta a Torino alle porte dell'ordine, dove c'era la redazione dell'Ordine Nuovo, il giornale fondato e diretto da Gramsci. Si presenta un signore molto elegante che suona il campanello, viene a aprire uno degli operai che faceva la guardia all'Ordine Nuovo, siamo già in tempi di aggressione fascista, e dice: prego, dice, vorrei parlare con Antonio Gramsci. Dice: sì, ma lei chi è? Dice: io sono Benedetto Croce. Ecco, questo la dice lunga, cioè Benedetto Croce è partito, ha preso un treno da Napoli per andare a Torino perché pensava di dover conoscere Gramsci, di parlare con lui e di riflettere con lui. E in tutto, per esempio, il pensiero gramsciano, il rapporto con il filone della filosofia idealista italiana è molto forte. Ecco, quindi, no, le darò un altro esempio. Quando all'inizio degli anni 50 e viene fondata la casa editrice degli Editori Riuniti, che è stata la casa editrice del partito, che per molti anni è stata una grande casa editrice, uno dei primissimi volumi che viene pubblicato è il Trattato sulla tolleranza di Voltaire, cioè l'opera fondamentale dell'illuminismo. È un altro esempio, no, della ricchezza culturale a cui faceva riferimento il Partito Comunista Italiano. Se uno pensa che cos'è stato Rinascita, che oggi i giovani non sanno cosa, perché è una rivista
straordinaria, rivista
da 30 anni, è stata la rivista culturale del partito ed era una straordinaria palestra di confronto e di dibattito politico, non solo tra comunisti, ma a cui contribuivano e su cui scrivevano intellettuali di ogni tipo, no? Ecco, questo
che
rapporto
poi Piero Fassino, mi scusi,
tra il PC e l'intellettualità è stata una delle chiavi della originalità del pensiero del Partito Comunista Italiano.
La rivista Reset, io credo che bisogna anche citarla perché è stata una modernizzazione del pensiero e quindi anche un altro modo, perché era una fucina di cultura in effetti.
Guardi, ci sono la cosa significativa, a un certo punto, anzi, gli altri partiti, lei si ricorderà, quasi ne facevano un elemento di accusa al Partito Comunista, perché la più grande parte della intellettualità italiana si riferiva al PC, da Guttuso a Vespignani nel campo della pittura, da Visconti a Montaldo, a tanti altri nel settore del cinema, da Pasolini a Luporini, insomma, a Strehler, si possono fare mille nomi, no? Della Treccani, della migliore cultura italiana che aveva come riferimento il PC, in un rapporto che non era facile, non era un rapporto, diciamo, di subalternità, tutt'altro. Ricordo, per esempio, la polemica piuttosto aspra tra Togliatti e Vittorini nell'immediato dopoguerra sulla rivista Il Politecnico, no? Per dirne una. Quindi era un rapporto, come si dice, dialettico vero, cioè di discussione, di confronto, anche di scontro, ma tra due soggetti che si riconoscevano. La cultura italiana riconosceva nel PC un soggetto fondamentale per la storia del paese e il PC riconosceva nell'intellettualità il motore della produzione delle idee e della battaglia culturale del paese. Quindi è questo che poi ha consentito al PC di percorrere una strada che l'ha fatto diverso da tutti gli altri partiti comunisti, sia occidentali che tanto più orientali, insomma.
Che piaccia o no, non c'è alcun passaggio significativo nella storia politica italiana, delle istituzioni, dove non si vedano i comunisti attivi e riconosciuti partecipi. E questo è un elemento importante dell'attività del Partito Comunista per avere veramente una identità pienamente democratica, come lei scrive, la partecipazione dei comunisti alla vita delle istituzioni della Repubblica. Questo non vuol dire andare al governo, ma partecipare alla vita delle istituzioni. È una differenza sostanziale, ma questa l'ha definita molto bene.
Direi che il PC al governo non ci è andato mai se non, diciamo, per una breve stagione tra il 1944 e il 1947 e poi in forma indiretta tra il 76 e il 79 nella forma del governo, della partecipazione alla maggioranza di governo guidati da Andreotti, no? Nella fase della solidarietà nazionale. Per il resto, per decenni il PC è stato un partito che stava all'opposizione, era il principale partito dell'opposizione e tuttavia dall'opposizione contribuendo, come ha detto lei, alla costruzione della Repubblica. Guardi, mi ha colpito ricostruendo, per scrivere questo libro mi sono andato a rileggere tantissime cose, mi ha colpito una cosa: negli anni 50, lei l'ha già detto, lo scontro politico fu particolarmente aspro perché anche in Italia ci fu la frattura della Guerra Fredda, la contrapposizione tra l'Occidente e il campo comunista, e questo si tradusse anche in Italia in una dialettica politica molto, molto dura, aspra, frontale, no? Io vengo da Torino, che è una città che ha conosciuto in quegli anni i licenziamenti di centinaia, centinaia, centinaia di operai e di impiegati dalla Fiat o dalle altre fabbriche per il solo fatto che avevano la tessera in tasca della CGIL o del PC o del PSI, per dire, anni durissimi di scontro. Ebbene, in quegli anni di scontro così duro, non è mai venuta in mente alla Democrazia Cristiana di non riconoscere il PC e non è mai venuto in mente al PC di non riconoscere la Democrazia Cristiana. Cioè, lo scontro era durissimo, ma le due forze politiche si riconoscevano reciprocamente. Perché? Vabbè, c'era dietro le spalle il fatto che avevano condotto insieme la lotta al fascismo, avevano fatto la resistenza insieme, avevano costruito la Repubblica, scritto la Costituzione insieme. E a partire da lì c'era la consapevolezza che ciascuno era un pezzo fondamentale della storia del paese e che quindi, anche combattendo per la diversità delle idee, però andava riconosciuto il ruolo che ciascuno aveva. E questo è un grande valore che ha consentito all'Italia di diventare un grande paese, perché questo fattore coesivo è stato decisivo perché l'Italia diventasse poi un grande paese come è diventato, visto che noi siamo un paese che fa parte del G7 ed è uno dei più grandi paesi industriali del pianeta.
Poi arrivò il discorso della Bolognina. Era il 12 novembre del 1989. Un altro voltapagina, ma non per cambiare semplicemente nome, per cambiare simbolo. Ma la storia richiedeva un impegno diverso.
Per prendere atto che una storia era arrivata al suo esaurimento. Vede, il Partito Comunista Italiano è stato un partito, come abbiamo detto, comunista del tutto originale, autonomo, diverso dagli altri partiti comunisti, al punto che negli anni 70-80 questa diversità si è tradotta anche in una polemica molto aspra, dura, no? Del PC nei confronti degli altri partiti comunisti, in particolare nei confronti dell'Unione Sovietica. Berlinguer fece quello che viene chiamato comunemente lo strappo, cioè appunto la rottura, la cesura con, diciamo, il modello sovietico, il comunismo sovietico, il suo carattere autocratico e liberale, no? In nome del riconoscere, come disse lo stesso Berlinguer, che la democrazia è un valore universale imprescindibile per una forza che voglia, diciamo, guidare la società. Quella originalità però è la originalità di un partito che in ogni caso apparteneva a un mondo, cioè per 70 anni il PC, pur con rapporti, con posizioni diverse, originali e a un certo punto antagonistiche, però faceva parte, tutta la sua storia era dentro la storia del movimento comunista. Nel momento in cui, con la caduta del muro di Berlino prima e la dissoluzione dell'Unione Sovietica subito dopo, quel mondo finisce, e si è esaurita anche la storia del PC. Pur diverso, io scrivo, uso una formula nel libro, eravamo diversi, ma non eravamo estranei a quel mondo, no? E quindi nel momento in cui quel mondo finisce, è finita anche la nostra storia. La differenza tra noi e gli altri partiti qual è? Che nel momento in cui è finito quel mondo, gli altri partiti non hanno più avuto ragione di esistere e si sono dissolti. Noi, grazie all'originalità della nostra storia, abbiamo potuto mettere in campo la Bolognina, cioè traghettare l'esperienza, il patrimonio, la storia, la cultura del PC in un nuovo partito, diverso dal PC ovviamente, ma che sia capace di far vivere gli stessi valori in un contesto, in una condizione diversa e nuova.
Voglio ancora fare una domanda, Piero Fassino. Il Partito Comunista Italiano ha avuto, se non ricordo male, mi pare 5 o 6 segretari, da Palmiro Togliatti fino ad Achille Occhetto. Togliatti, Longo, Berlinguer, poi successe Natta e quindi Occhetto. Sono 5.
Sì, e prima Gramsci e prima Bordiga.
Certo. Però adesso la situazione cambia, chiaro. Ci sono stati 7 segretari, poco più di 13-14 anni. È chiaro che il tempo storico cambia, le modalità cambiano, ma cambiano anche molto velocemente i segretari.
Ma il tempo dei segretari a vita è finito,
certamente.
In Italia è finito ovunque, come sappiamo. Io sono stato, non a vita assolutamente, ma sono stato il segretario dopo il PC che ha avuto la vita più lunga. Io ho fatto per 7 anni il segretario dei democratici di sinistra, mentre tutti gli altri dirigenti della mia generazione che mi hanno preceduto o mi hanno seguito lo hanno fatto per un tempo anche minore, chi 3 anni, chi 4 anni, chi 2, eccetera. Viviamo un tempo in cui tutto è molto più veloce. Questo però riconduce al ragionamento che ci siamo fatti prima sulla politica internazionale, sulla diplomazia. Essere capaci di vivere un tempo veloce è la condizione fondamentale per essere in sintonia con la società di oggi. Però non devi essere mai prigioniero della velocità del tempo, devi governarla la velocità del tempo. E questo significa appunto, per venire al tema segretari, non segretari, eccetera, che il tema della costruzione dei gruppi dirigenti non è una cosa banale o del passato. Se c'era un elemento di forza del PC, ma mi permetto di dire anche della Democrazia Cristiana e degli altri partiti della Prima Repubblica, era che avevano chiaro che uno dei loro compiti era la formazione di una classe dirigente. Penso soltanto a come viene evocato ancora oggi in modo mitico la scuola di partito delle Frantocchie, no? Che era il simbolo, no, di un partito che faceva formazione, aveva una pedagogia, si poneva il problema di formare una classe dirigente, si poneva il problema di generazione in generazione di trasmettere da una generazione all'altra sapere e e conoscenze. Io ho avuto la fortuna di essere, diciamo, quel gruppo di ragazzi su cui a un certo punto Berlinguer decise di investire, no? Io, Fabio Mussi, Massimo D'Alema, Walter Veltroni, Antonio Bassolino, Umberto Ranieri, Livia Turco, questo gruppo di ragazzi che erano ragazzi che avevano 27, 28, 30, 32 anni più o meno, quando entrammo in direzione. I grandi vecchi, gli Amendola, gli Ingrao, i Berlinguer, i Reichlin, sapevano che tra i loro compiti c'era quello di costruire una classe dirigente nuova, di passare il testimone a una nuova generazione. Ecco, questo aspetto si è molto perso negli ultimi 30 anni. Negli ultimi 30 anni il modo di fare politica è cambiato radicalmente, perché con la crisi dei partiti della Prima Repubblica si è molto indebolita, no? La intelaiatura, la struttura organizzativa dei partiti, la loro capacità di essere comunità, la loro capacità di essere un grande soggetto collettivo, la loro capacità di essere produttori di cultura e formatori di classe dirigente. Allora, ancora una volta, io non sto qui a ragionare in termini nostalgici, non credo che si possa nel 2021 pensare di rifare quello che c'era nel 91 o nell'81 o nel 71 dell'altro secolo, per carità. Però anche nel 2021 il tema di formare una classe dirigente e metterla a disposizione del paese, questo deve essere una priorità a cui un partito si dedica. E non sempre questo però è stato fatto e non sempre è così chiaro.
Tant'è vero che lei chiude il suo saggio proprio nell'ultima pagina, vedo, l'ho scritto e lo desidero condividere. Il PC ha saputo leggere e interpretare per decenni domande di libertà, uguaglianza, riscatto sociale, facendole vivere in battaglie democratiche in cui si sono riconosciuti milioni di italiani. Credo, Piero Fassino, che queste parole siano ancora adatte adesso e sicuramente anche per il prossimo domani. Intanto la ringraziamo del tempo che ci ha dedicato per averci raccontato il saggio pubblicato da Donzelli, Dalla rivoluzione alla democrazia, il cammino del Partito Comunista Italiano 1921-1991. Ma prima di salutarci, Piero Fassino, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto leggendo il secondo volume di Scurati, Antonio
Su
Scurati, che
Mussolini.
fa su Mussolini, questi due grandi volumi, il primo su Mussolini e poi il secondo sul regime. Ed è una straordinaria cavalcata nella storia italiana. In qualche modo sono, ovviamente, mi ha sollecitato a leggere questo libro, tutto quello che ho dovuto leggere per scrivere il mio libro, che è stata una full immersion nella storia della Repubblica, della storia del paese, compresa la storia del periodo fascista. E Scurati ha fatto una cosa di straordinario interesse che consiglio di leggere, anche se è un po' ponderosa, perché sono due volumi di oltre 500 pagine l'uno, ma diciamo però di grandissimo interesse.
Grazie, grazie davvero Piero
Grazie
Fassino, buona
a voi.
serata.
Grazie.